Esaminiamo ora l'assetto della Germania uscita dal congresso di Vienna. Si tratta di una questione molto importante per la storia europea. Basti pensare che il vero rovesciamento degli equilibri del congresso di Vienna si ebbe per molti storici non tanto con la formazione del Regno d'Italia nel 1861, quanto con la proclamazione a Versailles dell'impero tedesco nel 1871. Le potenze vincitrici di Napoleone, che non erano reazionarie nel senso in cui avrebbero voluto alcuni pensatori dell'età della Restaurazione come De Maistre, ma che ragionavano in termini di equilibrio europeo, non ritennero assolutamente di poter restaurare per la Germania gli assetti anteriori a Napoleone, che avrebbero provveduto 300 staterelli, tra cui anche alcuni principati ecclesiastici. La riduzione della Germania a una trentina di stati, avvenuta nel periodo napoleonico, fu mantenuta. Analogamente, non fu restaurato il Sacro Romano Impero. Già nei primi anni Ottocento, l'imperatore Francesco aveva assunto il titolo di imperatore d'Austria, passando come numerale da Francesco II a Francesco I, imperatore d'Austria. Il problema della Germania era, da un lato, l'aspirazione nazionale unitaria. In Germania non c'era un problema di indipendenza, i principi erano tutti tedeschi, tranne il problema del Hannover, che fu poi risolto. Hannover era lo stato da cui era originata la dinastia reale britannica, quindi fu necessaria una separazione, ma in generale erano tutti principi tedeschi. Il problema era l'aspirazione che si fece sentire anche negli anni immediatamente successivi al congresso di Vienna a una maggiore unità. A questo il congresso di Vienna non diede una soddisfacente risposta, in quanto creò soltanto una fragile confederazione germanica con dieta permanente a Francoforte, sotto la presidenza dell'imperatore d'Austria e la vicepresidenza del re di Prussia. In effetti, Austria e Prussia erano le maggiori potenze della Germania, erano quasi le sole che avessero un importante esercito. Quale poteva essere il futuro della Germania? Si poteva immaginare una Germania in cui continuasse la supremazia austriaca, cioè una supremazia cattolica, ben vista soprattutto nella Germania meridionale, e con il problema però che l'Austria portava con sé nel suo impero decine di milioni di sudditi di nazionalità diverse e lingua diversa da quella tedesca. Il progetto che comprendeva anche l'Austria, possiamo chiamarlo, fu chiamato Grande Tedesco. L'alternativa, più gradita alla Germania settentrionale, alla Germania protestante, sarebbe stata invece una egemonia prussiana. E questo fu chiamato progetto piccolo tedesco. Notate che persino la storiografia dell'8-900 si è sostanzialmente suddivisa in Germania e in Austria su queste linee, a seconda che ritenesse più opportuna per la Germania il programma grande tedesco con l'Austria, o il programma piccolo tedesco con la Prussia. E anche se poi alcuni studiosi dagli anni 30 propugnarono una sorta di programma Gesamtdeutsch, cioè ritennero che l'Austria avesse svolto una funzione importante per conto della Germania, e questa per esempio era la tesi di von Sörbig. Ora, a noi però interessa soprattutto il fatto che in Germania in questa fase, non, e lo si vide ancora nel 1848, non vi era coesione tra principi e sudditi e tra gli stessi principi tedeschi, tra i quali emergeva sicuramente l'abilità diplomatica del cancelliere austriaco Metternich, che riuscì ad aggregare tutti gli stati tedeschi in una politica di repressione poliziesca contro i liberali democratici.